Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Praticamente il tempo corre veloce, vero? Siamo arrivati già a fine mese, domani è l'ultimo giorno, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31. E il tempo scorre e naturalmente dobbiamo guardare a questa velocità. Quando uno sta in treno, sta in macchina, corre, vero? Vede i paesi passare, vede i paesi scorrere dal finestrino, l'indicazione delle città, e poi guarda l'orologio, mancherà ancora un'ora. Ecco, tu sai, cioè in teoria, quando arriverai. Però quando scorrono i mesi, noi non diciamo, ma io non so se sono arrivato, non so se arriverò, se sto arrivando, quanto tempo ancora potrò correre, ecco, quanto tempo avrò a disposizione. Per cui il tempo va utilizzato, cioè si dice ottimizzarlo, cioè non sprecare il tempo. La Quaresima è iniziata, la Quaresima scorre veloce anche quella, ed è un dono di Dio, perché tutte le letture, vero, la liturgia ci propone, ecco, sempre riflessioni che richiamano al pentimento, richiamano all'esame di coscienza, cioè sono riflessioni quaresimali, e questi, diciamo, potremmo dire che sono quaresimali per procurare i quaresibeni, nel senso che se ti penti, diciamo, non è un quaresi male, ma un quaresi bene. Allora, è un quaresi male per chi vuol restare nel male, per chi vuol stare nell'errore, nel peccato, no? Deve diventare un quaresi bene. Ecco, è un gioco di parole, capite, ma però diciamo che comunque ha un significato. Convertitevi, credete al Vangelo, credete a quello che vi ho detto, credete a quello che io ho fatto per voi, guardatevi intorno, non vedete quante cose ho fatto per voi, ma guardate il crocifisso, vedete come mi sono fatto inchiodare, sono stato obbediente fino alla morte di croce. Riflettete, o uomini che sono venuto a salvare, io sono stato obbediente fino alla morte di croce, voi non siete obbedienti ai miei insegnamenti, non mi amate di fatto, perché chi mi ama osserva la mia parola. E se tu non la osservi, sei un disobbediente, per cui non assomigli a Gesù Cristo crocifisso. Però se Gesù dice chi vuol seguire me rinneghi se stesso, per cui non obbedisca al proprio orgoglio, ma obbedisca al proprio Dio, ecco, rinneghi il proprio io, in pratica, prenda la sua croce, perché noi siamo qui, è il momento di prova. E imparando da me, che sono mite e umile di cuore, che sono il vostro Divin Maestro, guardate come ho fatto io da quando sono nato fino a quando sono stato crocifisso. Guardate, imitazione di Cristo, meditiamo l'imitazione di Cristo, ecco, e vediamo che non siamo obbedienti, a differenza appunto dell'esempio che ci ha dato nostro Signore, obbediente fino alla morte di croce, ma guardiamo anche alla sua Santissima Madre ai piedi della croce. Dice, questo è tuo figlio e questa è tua madre, cioè in quel momento la Madonna ha detto ancora sì, è stata obbediente al Signore ed è, diciamo, ha detto il suo sì alla maternità universale, essere madre di tutti i viventi, per cui ha accettato di diventare madre di persone talvolta anticriste, cioè che bestemmiano Dio, che si oppongono a Dio, che mettono la legge di Dio sotto i suoi piedi. Quanto amore, quanta carità la Madonna, perché spera, ecco, ci aiuta a convertirci, a cambiare vita, ad essere come il Signore ci vuole. E allora, viva la Quaresima, la nostra, se abbiamo fatto baldorie fino a poco tempo fa, adesso il resto della vita dobbiamo viverla in modo quaresimale, come ha fatto la Santa Maria Maddalena, ha fatto tanti peccati, molto ti è perdonato perché molto hai amato, ha cambiato vita. Ha cambiato vita e si è fatta santa. Qui il Signore guarda al dolore, al pentimento, dice ho sbagliato, purtroppo ho sbagliato, ho ceduto alle seduzioni del mondo, della carne, del demonio e mi sono fatta tanto del male. Ma è venuto a me il Salvatore, è venuto a me il Divino Redentore, è venuto a me il Dio dell'amore. E io che di proclamati amori ne ho sentiti tanti, dice la Maddalena, non è che l'ha detto ma l'avrà pensato, in realtà qui non c'era nessuno che mi amava perché mi trascinava ad offendere Dio. Invece colui che veramente mi ha amato è colui che mi ha salvato, mi ha tratta fuori da questo letamaio del mondo, vero? E mi ha stretto al suo cuore, ecco, perlomeno spiritualmente. La Maddalena ha pianto i suoi peccati, ha lavato i piedi al suo Salvatore e Maestro, vero? Ed è stata molto perdonata. Certamente la Maddalena era molto vicino alla Madonna e la Madonna gli insegnava come doveva fare per piacere a Dio, sicuramente. La Madonna è anche Madre nostra e ci insegna come dobbiamo fare per piacere a Dio. Pentitevi del male che avete fatto, imparate da questo prototipo di pentimento, diciamo che è la Maddalena, grande peccatrice, imparate dal buon ladrone, imparate da quelli che si sono umiliati, da quelli che hanno ammesso i propri peccati, da coloro che hanno pianto i propri peccati, ecco, per raggiungere la meta. Ecco. Allora, Anna, noi possiamo iniziare, vero, con la lettura del profeta Ezechiele.
Eccomi, sì. Dio, per bocca del profeta Ezechiele, assicura il perdono e la salvezza al peccatore che si converte, mentre condanna alla perdizione i giusti che si abbandonano al vizio. Dio ama il peccatore pentito e subito dimentica le sue colpe passate, ma vuole che sia costante e vigile nella sua condotta, perché cadendo di peccato in peccato non giunga alla perdizione eterna. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio. Se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere. Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà.
Qui È giusto, vedete, queste cose bisogna dirle e ribadirle, no? Noi siamo stati battezzati, siamo stati comunicati, cresimati, abbiamo fatto le consacrazioni, abbiamo promesso tante cose e magari non le abbiamo mantenute o magari non le stiamo mantenendo. Ora, è questo il punto, cioè io ti ho lavato con la veste bianca, cioè se tu morivi dopo il battesimo, per esempio, andavi dritto in paradiso, no? Ecco. Ma se poi tu lungo la via, lungo il corso della tua vita, invece che restare nel bene, scegli il male, allora diciamo che sei tu che lo scegli, non puoi dire colpa della società. Cioè la società ti propone il male, ma sei tu che l'accetti però, cioè, io non sono costretto ad accettare il male, no? Mi ribello al male e voglio vivere il bene. Qui così dice il Signore, per cui non è, cioè il profeta Ezechiele parla a nome del Signore, per cui è il Signore che parla e quando il Signore parla bisogna stare attenti a quello che dice e pesare le parole che dice. Se penso, ecco, ai genitori di Santa Teresina, vero, che dicevano, ecco, insegnava questa preghiera, vero, alle figlie, cioè mio Dio ti dono il mio cuore, prendilo per favore in modo che nessuna creatura possa possederlo, ma solo tu, o mio Gesù. Ecco, questa è una mamma santa che ha insegnato cose sante alle figlie, ma vedete, alle donne di Gerusalemme il Signore dice non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli. Se le donne di Gerusalemme fossero state come la mamma di Santa Teresina non gli avrebbe detto piangete su voi stesse, no? Gliel'ha detto perché certamente danno il buon esempio o danno il cattivo esempio. Ecco, noi vediamo, ecco, se vediamo che la madre, diciamo, è senza freni nel dire, nelle ribellioni, nell'atteggiamento esteriore, vero, nei comportamenti, nelle parole, eccetera, eccetera, la figlia, diciamo, guarda il prototipo, no? E dice, beh, mia madre mi sta educando così e io faccio così, ma oggigiorno, diciamo, le madri, non se, ci sono anche le madri che non fanno questo, ma poi arrivano a scuola. E allora le amiche dicono, ma come ti vesti? Ma no, devi essere, sembri una suora, devi anche tu accorciare le gonne. Pensate, una volta una ragazza mi ha detto così, cioè mi ha confidato, dice, io volevo farmi suora e mia mamma voleva che io mi sposassi. Ma dice, ma no, io non ho intenzione, ma per forza, dice, tu come vai vestita, come fai a trovare marito, no? Dice, cerca di accorciare le gonne, diciamo, cerca di mostrare, fai scollature, mostra carne, dice, vedrai che lo trovi l'uomo, cioè trovi un animale, trovi, non è che trovi un uomo onesto, no? Pensa un po', questo mi ha detto, pensa Claudio, mia mamma che cosa mi ha detto? Allora, hai capito, donne di Gerusalemme, piangete su voi stesse e sui vostri figli che gli date il cattivo esempio. Ora, se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi, agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà e non morirà. Allora, vedete, la Maddalena, io torno sulla Maddalena perché, diciamo, potremmo dire che è un esempio eclatante. Bene, lei ha peccato molto, ma si è pentita, ha lavato i piedi di Gesù con le sue lacrime, gliele ha asciugate con i suoi capelli, qui i capelli non li usava tanto come vanità, ma questa volta li ha usati come, diciamo, come un asciugamano, ecco, un asciugatoio, ecco, per lavare, dice, ecco questi miei capelli che sono stati curati, ecco, in modo da essere molto attraente, eccetera, eccetera, voglio che siano bagnati dalle lacrime del mio dolore. Per cui ha usato capelli per asciugare. Ecco. Il profumo ha rotto quel vasetto di alabastro e ha versato tutto il contenuto dell'essenza di nardo. Ecco, non era profumi di quelli di adesso, no? Quello profumo, essenza di nardo, naturale, ecco, essenza, valeva molto. Giuda l'ha valutato 600 danari, per cui non era mica roba da poco, era veramente un profumo costosissimo, e lo versò, vero, sul capo di Gesù. E il significato, cioè il vasetto poteva anche utilizzarlo, diciamo, facendo uscire da sto vasetto, diciamo, alcune gocce, alcune stille di profumo, ed essendo essenza, diciamo, con 3, 4, 5, 6, 10 stille di profumo potevano bastare, perché era essenza di nardo. Ma lei ruppe il vasetto e versò l'intero contenuto. Ecco, cioè, come dire, il mio cuore è tutto tuo, ecco, tutto il mio amore è per te, ecco, non voglio che rimanga niente per me, non peso quello che ti do tutto, perché tu mi hai dato tutto, mi hai dato la salvezza, mi hai riscattata, ecco, il tuo amore mi ha fatto comprendere quanto male ho fatto, ma sono pentita, e lacrimo, e penso, e se mi offendono, se mi dicono parolacce, le sopporto pazientemente, perché le merito tutte. Ecco, sono stata ribelle al mio Signore, se mi offendete dite solo la verità, perché in pratica merito di essere strapazzata anche dagli uomini, soprattutto da quelli che mi prendono in giro, che prima mi prendevano in giro in un modo, adesso mi prendono in giro in modo verbale. Allora dice, questa praticamente ha desistito dalla sua condotta e ha cambiato vita, e molto è stato perdonato perché molto ha amato. Poi, nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Ecco, diciamo che queste colpe commesse, dunque, nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, è vero, difatti è inteso che il Signore dimentica, ecco, quello, dice, tu mi hai chiesto perdono, io ti ho perdonato, non se ne parli più. Padre Pio però insegnava una cosa, e che è interessante, è un particolare che va considerato. È vero che il Signore ti ha perdonato e sei veramente perdonata, ma però poi ci sono di quelli che tornano con gli scrupoli, praticamente tornano indietro e non sono sicuri di essere perdonati, e questo offende anche il Signore. Ma lui consigliava di fare così, dice, guarda, di quello che hai confessato non ne parliamo più, ti permetto di pensare ai peccati della vita passata, sai, solo in un'occasione. Se cominci a insuperbirti, a diventare presuntuosa, a giudicare gli altri, allora ricordati i peccati che hai fatto tu, così te ne stai buona e tranquilla, vero? E pensa ai tuoi peccati, così vedrai che eviterai anche, ecco, di gonfiarti di presunzione. E oggigiorno, sapete quanti dicono, ah, io mi sono convertito, da quando mi sono convertito, ma sì sì, sono parole, già come parli si capisce che non sei convertito, perché il convertito dice pregate per me perché mi converta, qui non si sente convertito, dice pregate per me perché il Signore mi ha toccato gli occhi, ero cieco prima, ma Gesù poi chiede, dice, ma che cosa vedi? E questo tizio, che è stato guarito parzialmente, dice, vedo gli uomini come alberi che camminano, hai capito? qui il colui che da cieco è passato a una specie di vista annebbiata, vede gli uomini come alberi che camminano, sai quanti ce ne sono che vedono gli alberi che camminano e sono convinti di veder chiaro, dire quello è la verità, gli alberi camminano, si sono i convertiti presunti, ecco, noi invece il convertito diciamo non si sente convertito, chiede preghiere per la sua conversione e dice: Signore, io sono cieco, non vedo neanche tutti i miei difetti, ne ho visti alcuni, ho visto qualche albero che camminava, ma se pensassi che con questa vista che vede gli alberi che camminano io sia uno che ci vede bene le proprie colpe, veramente sarei un illuso. Io ho bisogno di vista interiore per vedere tutti, devo vedere anche i funghi, non soltanto gli alberi, devo vedere anche il muschio, devo vedere tutto chiaramente. Allora, forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva, ecco, il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva, ma che si converta veramente, non che pensi di essere convertito. Allora, la Maddalena non è che al primo giro, voglio dire, si fosse sentita convertita, perché continuava a seguire Gesù, si copriva, anche si velava, così riferiscono i mistici, perché stava anche a una certa distanza, ecco, per non provocare, dico, quando lo seguiva non stava attaccata vicino a lui, ma stava indietro perché non voleva che la gente accoppiasse, diciamo, o pensasse cose malvagie, per cui se ne stava dietro e si pigliava le parolacce, le critiche, i giudizi, eccetera, eccetera. Qui non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ora, se noi vogliamo vivere, dobbiamo convertirci, ma se chi è che si converte? Si converte colui che spesso va a togliere i peccati commessi mediante la confessione, perché li vede, si pente, si duole, chiede perdono e la grazia di fuggire le occasioni prossime del peccato. Uno che non fa ste cose non è convertito, ma non si convertirà proprio, perché macina mancanze e le considera ottimo cibo, addirittura seme biologico, sarà una scemenza biologica, ma credo che questi cristiani sono i cristiani OGM, ovvero geneticamente modificati nel pensiero, che non è quello di Gesù Cristo ma è quello del mondo. Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Cioè, io ti ho dato la vita, ma se tu ti spari un colpo in testa morirai, no? E lì praticamente è come spararsi un colpo in testa, nel senso che tu praticamente preferisci il male al bene. Qui uccidi la vita, per cui non puoi vivere, morirai. Morirai per le colpe e per le tue azioni malvagie, morirai. Ecco, questo vivere non può vivere, perché ha scelto di morire. Tutte le opere giuste che da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Praticamente si pente di aver fatto il bene, perché il bene che ha fatto lo disprezza, anzi se lo mette sotto i piedi perché ha scelto di fare il male. Per cui te lo metti sotto i piedi tu, vuol dire che disprezzi il bene, disprezzi anche la giustizia, disprezzi la carità, disprezzi tutto in pratica, ecco, tu facendo così morirai. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore, no? Perché il Signore così parla. Ascolta dunque, casa di Israele, Pensate il Signore che si abbassa, vero, per parlare con noi, per farci ragionare, per farci vedere, ma come fai a pensare che io abbia torto, no? Che io sia ingiusto? Cioè tu dicendo che io sono ingiusto offendi Dio, bestemmi in pratica. Dice, non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. Se tu sei vivo e decidi di avvelenarti, diciamo tu hai deciso di morire. Qui, il lasciare il bene e pigliare il male ti fa morire. Per cui, ecco, devi volere il bene, difendere il bene, proteggere e chiedere protezione del bene che hai nel tuo cuore, nella tua vita. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto e gli fa vivere se stesso, sì, perché praticamente chiede la grazia, dice Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, io ammetto di aver sbagliato tutto, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato il castigo di essere morto, e molto più perché ho offeso te, bestemmiandoti, tu che sei infinitamente buono, che hai mandato tuo figlio a morire per me. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime del peccato. Signore, misericordia, perdonami. Come fa il Signore a non perdonare uno che si pente del male che ha fatto? Invece come fa a perdonare uno che faceva il bene e ha scelto il male? Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse e egli certo vivrà e non morirà. È un pentito. È uno che piange i suoi peccati, è uno che si allontana. E allora, noi siamo in Quaresima, queste letture vengono messe qui a proposito perché non vengano lette ma vengano pesate, perché vengano considerate, perché uno rifletta, perché uno si esamini se si sente senza peccato, se quando ero bambino si comportava in modo devoto ed era, e sì, magari si confessava anche frequentemente perché era puro e vedeva le cose sbagliate. Ecco, poi ho scelto il male e adesso non mi sono pentito ancora e continuo a farlo, anzi addirittura diciamo che do scandalo perché trascino nel peccato anche i miei amici e dico no, sono tutte storie, ma guardate, no, ma dai smettetela, non siamo mica bambini noi, no, che non capiamo ste cose, dobbiamo divertirci, dobbiamo fare, tu trascini nel male, sei collaboratore del demonio e collabori per trascinare nel peccato anche i tuoi fratelli, pensa un po'. Se non morirai, morirai certamente, perché non solo morirai, ma anche perché tu vuoi la morte anche dei tuoi fratelli. Quindi sei un morto che corrompe i fratelli per far morire anche loro. È terribile questo. Ma oggigiorno questo invito alla corruzione è su scala mondiale. Si salvi chi può. Dovremmo dire. E siamo arrivati. Anna, vuoi leggere il salmo responsoriale?
Oh sì, volentieri, certo. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Il Salvatore che viene per i peccatori, viene per i malati, per guarire. Per cui se il Signore viene a guarirmi e io dico no, ma io non ho mica bisogno, io sto bene, io sono sano dentro e fuori. Peccatore io no, io non ho fatto niente di male. Signore, tu non sei venuto per me, per cui io posso fare senza di te. Pensa che mostruosità, no? Di pensieri frullano per la testa dell'uomo. E io le sento dire queste cose. Dal profondo a te grido, Signore. Interessante, dal profondo, per cui umiltà profonda, ti senti niente, sei giù nel profondo, e dal profondo del pozzo della tua miseria, dal profondo delle tue iniquità, vero? Tu gridi, oh Signore, io grido a te, oh Signore. Signore, ascolta la voce di questa tua creatura che dal profondo grida. Siano aperti, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Vedi, pensa un po'. Ecco, l'atteggiamento che lo Spirito Santo ci consiglia, ci suggerisce. Non ci dice, pregalo da dove sei, no, dal profondo. Ti invito ad andare in giù anche perché tu attualmente ti senti una specie di semidio, quasi, no? Per cui quasi all'altezza sua, no? Che ti permetti di disobbedire ai suoi insegnamenti, ti permetti di fare quello che vuoi, contrario a quello che lui vuole, e ti senti quasi un Dio. No, no, no. Dal profondo a te grido, oh Signore, per cui sento di essere niente. Però ho la voce, ho un cuore, ho un'anima, e dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta, apri le orecchie, ascolta, ecco, la mia voce, la mia supplica. Ma sai, dire al Signore, siano i tuoi orecchi attenti, ma il Signore sente tutto, non è impossibile per Lui non sentire le nostre suppliche, e lei aspetta anche, dice, ecco, vedi, quello mi chiede aiuto, come faccio io a non aiutare colui che mi chiede aiuto? Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore, il santo timore di Dio, si intende. Se consideri le colpe, difatti, se io penso alle mie colpe, io ne vedrò molte, ma non le vedo tutte. Qui, Signore, se tu le consideri tutte, io praticamente sparisco alla tua vista, perché meriterei di essere rigettato, di essere allontanato. Ma perlomeno mostro che sono addolorato per quello che conosco. Ma che bello Padre Pio che dice, io sono preoccupato dei peccati che non vedo, perché se li vedo posso chiedere perdono, ma se non li vedo come faccio a chiedere perdono? Ma quando morirò il Signore me li farà vedere, ma sarà troppo tardi, non potrò più tornare indietro. Per cui la preghiera che il cristiano non fa, Signore, mostrami, ecco, le mie colpe, perché io possa chiederti perdono, perché io possa cambiare vita, perché io smetta di offenderti, perché io smetta, ecco, di vivere da tiepido nei tuoi confronti. Signore, ti prego, fammi vedere le mie colpe che sono innumerevoli, ma mi faranno sentire quello che sono. C'è uno che dal profondo a te grida, Ecco, per cui fammi conoscere le mie colpe. Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore, timore di offendere Dio. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola, l'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Chiaramente le sentinelle stavano aspettando di vedere l'aurora, l'albeggiare, dice, per cui il mio turno di notte è finito, non vedo l'ora che venga questo, che non vedo l'ora che venga l'alba, perché ho passato tutta la notte al buio e tu spiritualmente passi le notti, passi la vita al buio della notte, però desideri tu l'aurora, tu desideri la luce o la disprezzi, oppure dici che non esiste. Perché dice, io i turni per me è sempre notte, oppure credo illuso che sia sempre giorno, e invece la sentinella aspetta, dice, comincia a vedere qualche spiraglio di luce, forse il mio turno finirà. Ho passato tutta la notte al freddo, vero? Più che perché le sentinelle dell'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande, è con Lui la redenzione, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Ecco, allora Israele deve attendere il Signore, ma il Signore è venuto e l'hanno crocifisso. È venuto in mezzo a noi, ma le tenebre non l'hanno accolto, per cui siccome non attendevano la luce per vederci, sono rimasti nelle tenebre e non hanno visto. La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolto. Altro che aurora. L'aurora era la Madonna, ma diciamo che il sole è Gesù. È venuto il sole di giustizia, ha mostrato chi era, ma non è stato accolto. Qui vedete, anche i salmi, è vero, ci mostrano e ci fanno capire, ma tu che ascolti, io che parlo, tu desideri la luce, tu vuoi vederci chiaro nella tua vita, aspetti il Signore e lo preghi perché ti aiuti, perché ti assista, perché ti faccia il dono del pentimento. C'è una preghiera, un'invocazione che dice così: donaci, o Signore, un cuore penitente. Facciamo noi questa preghiera, donami, o Signore, un cuore penitente. Io non sono un penitente, io sono uno che faccio fare la penitenza agli altri perché mi devono sopportare. Questi discorsi, ci sono tante mogliettine che si lamentano del marito, tanti maritini che si lamentano delle mogli, vero, perché manca, ecco, la carità e la, diciamo, manca la verità. L'umiltà è l'umiltà uguale a verità, perché quando tu dici che sei niente, tu dici la verità. Quando tu dici che invece sei qualcosa, qualcuno, tu dici una bugia, perché non sei niente. Ecco, sei perché Dio permette che tu sia, ma non perché sei tu, è perché Lui ha fatto, per cui devi dire l'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore, non devo pensare che io sono niente. Ecco, e allora a sto punto però chiederei la pausa musicale, certo. E poi a te, Anna, per il Santo Vangelo, la lieta novella. Ave Maria.
A tra poco, Ave Maria.
Thank you.
Riprendiamo la nostra conversazione, ovvero con la lettura della lieta novella. Ecco, anche Anna, vero? Dire il Santo Vangelo, ma è una parola che l'abbiamo, come dire, talmente domestica questa parola che non ci capisce più il significato. Ogni tanto lo cambiamo per far dire: adesso leggiamo la lieta novella. È più bello,
Certo,
eh?
Sì, sì.
Perché significa questo Vangelo?
Certo.
Questa novella, la novella di colui che è venuto a salvarci, la parola del Verbum Domini.
Bellissimo. È imponente, è grandioso anche questo termine, davvero, cioè, ti fa sentire, ecco, l'importanza di quello che stai per annunciare. L'antica giustizia, proclamata dai farisei, richiedeva l'astensione dall'omicidio. La nuova giustizia insegnata da Gesù esige un comportamento all'insegna della carità e del perdono. Egli vuole stabilire in noi i più nobili e delicati sentimenti, spronandoci a compiere atti di carità e al superamento di ogni forma di egoismo e presunzione nei confronti del nostro prossimo. Chiediamo umilmente perdono delle nostre colpe e disponiamoci a sopportare le piccole contrarietà di ogni giorno con pazienza, sforzandoci di mostrarci lieti e sereni con tutti. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice: pazzo, sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dice dunque, tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te. Lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo.
Verbum Domini, cari miei, che parola, la parola di vita eterna, pensa, parole di vita eterna. E qui vediamo addirittura chi dice pazzo al fratello, vero, sarà gettato nella Geenna, cioè il fuoco eterno, il fuoco indistinguibile, pensa un po'. Questo ci fa capire come Dio vuole che le sue creature siano rispettate, ma che si rispettino l'un l'altro. Pensa noi come siamo lontani da tutto ciò, che malvagi. Addirittura non solo, pensa se il Signore dice, se tu dai del pazzo, vero, a un tuo fratello sarei condannato alla Geenna, tu pensa se tu tuo fratello lo ammazzi, ecco, non gli permetti neanche di venire al mondo, cioè colui che Dio vuole che nasca, io ho deciso che deve morire. Terribile cosa questa. La parola di Dio ci mostra, ecco, per quello dal profondo a te grido, perché tu leggendo queste cose vedi che ti senti andare sempre più in fondo, ti senti sempre più miserabile, cioè, Signore mio. Il giorno del giudizio per me sarà una cosa terribile se non avrò pianti i miei peccati per tempo e non avrò fatto penitenza. Invece oggi, diciamo, tutti quanti, diciamo, il nome più gradito è quello di Franca, perché tutti sperano di farla franca, invece non è così. Ora dice, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi, dei farisei, ecco, non entrerete, vero, nel regno dei cieli. Vediamo un po' che devo girare pagina. Nel regno dei cieli. Avete inteso che cosa fu detto agli antichi, non ucciderai chi avrà ucciso dopo essere sottoposto al giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto a giudizio. Tu pensa, diciamo, come questa ira scoppia nelle famiglie, cioè come può essere, come si arriva al divorzio e alla separazione, no? Io continuo a sentire di bambini, di figli che hanno problemi psicologici perché i genitori sono separati, si sono divorziati, perché si sono dette delle parolacce, perché hanno bisticciato, perché. Pensa un po', cioè, non soltanto uccidere uno, ma tutti adiri, cioè praticamente, Davide Padre Pio, ti sei inquietato, mamma mia, ti sei inquietato, mamma mia. Poi pensa un po', a Napoli dicono, e dice, io sono come un miceriello, cioè come un fiammifero che mi accendo subito, e quante parole escono che non dovresti aver detto, ma io mi sono acceso, ho dato fuoco alle polveri, è scoppiato tutto, per cui quelli che si fanno esplodere li chiamano kamikaze, ma uno che si adira, vero? Uno che in casa distrugge la famiglia, non è forse un kamikaze? Non è forse un kamikaze? Pensate quante volte i genitori o anche i figli possono trasformarsi in kamikaze. per far scoppiare tutto. Ma non vado avanti perché già ho parlato tanto prima, Anna, io vorrei che tu ci facessi sentire le favolose, meravigliose spiegazioni di Don Dolindo, dopo vediamo se c'è tempo, magari qualche
volentieri. Pensavo alle famiglie di oggi, sono, come dicevi, proprio polveriere, basta niente, vero, per l'esplosione, davvero.
Scoppia tutto, basta, andiamo dall'avvocato, sì, non voglio più saperne, no? Cioè, prima amore, amore di carne, no? Mamma poi mia. Quando si tratta di mostrare l'amore spirituale, ti odio.
Sacrificio, sì, sì.
Per cui non è amore, ma come fai a dire tesoro, amore, amore, sì, tesoro? Ma piantala con quei termini, no? Perché sono falsi. Vediamo se mi vuoi bene. Faccio un errore, vero, manco in qualche cosa e praticamente invece di aiutarmi a risollevarmi perché sono caduto per terra, sono finito nel fosso per esempio, no? Tu che cosa fai? Mi metti un piede sulla testa e mi ficchi sotto l'acqua perché mi anneghi del tutto.
Terribile, perché...
Pensa un po', però magari diceva tesoro, amore, amore, tesoro, no, tutte balle, non è vero niente, ecco, l'amore lo vedi lì, Gesù è venuto a salvarci quando noi gli eravamo nemici, ha offerto la sua vita per noi, allora tu catturerai, non è il termine giusto, l'amore anche del tuo consorte o della tua consorte dicendo guarda te però, mi ha dato un'altra chance, nel senso che ho sbagliato, l'ho ammesso, ecco, però mi ha perdonato e io sto così male perché ho tradito, diciamo, la fiducia del mio consorte in qualche cosa, no? Che miserabile sono, dal profondo a te grido, Signore, esatto. Ma dal profondo a te grido anche o mio sposo o mia sposa, perché ho mancato, ecco, sono stata imprudente, ho sbagliato, no? Allora, come fa il Signore ispira la persona che gli sta vicino e dice, devi imparare da me, che sono mite umile di cuore, che perdono a chi mi chiede perdono, e vedendo il tuo sincero perdono dovrò cercare di starti più vicino per farti sentire che ti voglio veramente bene, che non permetterò mai che tu cada un'altra volta, perché per me mi sei stata donata nel sacramento dal nostro Signore e nessuno separi ciò che Dio ha unito. Ma leggi, Anna, leggi.
Certo, benissimo. Quindi San Matteo capitolo 5, sono a pagina 134. Di fronte ad un maestro che annuncia nuove dottrine, è profondamente psicologico che nella massa degli ascoltanti sorge un sentimento rivoluzionario che trascende le idee del maestro. Nasce nell'anima un desiderio di novità che l'agita, un'insofferenza al giogo che la fa aspirare ad una libertà senza confine, ed essa sogna novelli orizzonti di felicità, spesso effimera. Gesù Cristo, da Dio qual è, scrutò il cuore dei suoi ascoltatori e prevenne nell'anima loro questa mossa della natura, affermando solennemente che egli non veniva a sciogliere la legge o i profeti, ma veniva a compierli, che neppure uno iota della legge, una virgola sola, sarebbe stata mutata, ma solo essa sarebbe stata compiuta, e quindi sarebbero svanite da essa le figure e di simboli per dar luogo alla realtà ben più grande di qualunque simbolo. Chi si crederà autorizzato a violare anche il più piccolo precetto di Dio con la scusa del nuovo ordine, invece di parteciparvi, sarà l'ultimo nel regno dei cieli. Con queste parole Gesù Cristo annunzia le vie della santità, e non solo di una santità esterna, come quella degli scribi e dei farisei, ma di una santità interiore che tende alla perfezione dell'anima. Egli dunque non propone una rivoluzione, ma promulga una legge di santità. Non vuole abolire le pratiche esterne dei precetti di Dio, ma vuole che siano accompagnate dalla vita interiore. Non si contenta dell'osservanza dei precetti più gravi, ma vuole la perfezione. Gesù comincia a dare qualche esempio della giustizia che doveva essere santità interiore, a differenza della giustizia esteriore degli scribi e dei farisei, e si richiama alla legge contro l'omicidio. Gli scribi e i farisei, gonfi del loro orgoglio, avevano in disprezzo gli altri. Erano mormoratori, calunniatori, litigiosi, tenaci nell'odio e nell'invidia. Credevano di essere irreprensibili solo perché si astenevano dal commettere omicidio. Andavano nel tempio in atteggiamenti di ipocrita pietà e si gloriavano di portarvi l'offerta, senza pensare che a volte quella stessa oblazione era frutto di sopraffazioni e di ingiustizie, senza pensare che con l'offerta portavano le maledizioni e le lacrime di quelli che essi avevano angariati. Gesù leva la sua voce divina contro questa falsa santità che prescindeva completamente dalla carità e dalla giustizia ed esclama: e se fino allora l'omicida era stimato degno d'essere condannato nel giudizio, ossia nel tribunale di 23 giudici che risiedeva in ogni città per le piccole cause, d'ora innanzi chi si adirerà contro il suo fratello desiderandogli del male sarà degno di essere condannato in giudizio, cioè commetterà una colpa reale, capace di pena, della quale Dio terrà conto nel suo giudizio. Chi poi nell'esplosione dell'ira aggiunge il disprezzo, dicendo al suo fratello roca, ossia testa vuota, imbecille, sarà reo di una colpa maggiore, simile a quelle che si giudicavano nel Sinedrio. Il Sinedrio era un tribunale di 70 membri che giudicava le colpe di idolatria, il delitto del sommo sacerdote, eccetera, e comminava le pene più infamanti. Chiamare imbecille nell'ira il proprio fratello e disprezzarlo è dunque una colpa che offende Dio e copre l'anima di infamia dinanzi al Signore che è carità. Chi infine chiamerà il suo fratello stolto, cioè secondo il significato ebraico, lo chiamerà scellerato, empio, maledetto da Dio, maledicendolo con ira e desiderandogli la maledizione di Dio, sarà condannato al fuoco della Geenna, cioè sarà colpevole di peccato mortale, passibile dell'inferno. Mamma mia. Non c'è dunque da confondersi per le parole di Gesù Cristo, né c'è da pensare che gli parli per modo di dire. Nella sua divina sapienza distingue le mancanze di carità che sono frutto di ira e che possono indurre all'ira più grave, in mancanze veniali più gravi e mortali. Quando si sente la responsabilità della carità e si evita di ingiuriare il prossimo, non c'è pericolo che si possa trascendere in atti di violenza e tantomeno nell'omicidio. Gli scribi e farisei si contentavano di riprovare l'omicidio, cioè l'estremo atto di violenza. Gesù Cristo invece condanna l'ira, la mancanza di carità e l'ingiuria, e vuole che più preoccuparsi dell'omicidio, bisogna pensare a comparire dinanzi a Dio col cuore pieno di carità e in armonia con tutti. Bisogna sfuggire le liti ed accordarsi coi propri avversari per evitare di avere dal giudice una condanna che serve poi a fomentare l'odio e le dissensioni. Bisogna non solo stare in pace con tutti, ma togliere dal cuore altrui, per quanto è a noi possibile, le ragioni del dissidio e dell'avversità. Gesù Cristo, infatti, non ci impone solo di riconciliarci con colui che avversiamo, ma di riconciliarci con chi ci avversa, con chi ha qualcosa contro di noi, perché ha ricevuto da noi qualche torto, qualche ingiustizia. È logico che si debba lasciare il dono innanzi all'altare e che prima di offrirlo si debba trovare la riconciliazione col fratello al quale abbiamo fatto del male. È logico per noi cristiani che non possiamo comunicarci se abbiamo coscienza di aver danneggiato o amareggiato ingiustamente un nostro fratello. È chiaro che il precetto di Gesù Cristo non può riguardare quelli che ingiustamente ci avversano e che stanno in astio contro di noi per la loro malignità. In questi casi non siamo noi colpevoli della mancanza di carità. E basterà cercare la riconciliazione se è possibile, o almeno pregare per chi ci avversa, come si vedrà in seguito. Sta poi nello spirito del precetto del Signore levitare ogni causa di dissidio e conservare sempre intatta la carità, anche a costo di un nostro sacrificio. Le liti non riescono mai di utilità e l'ostinarsi nel dissidio può dare origine a spiacevoli conseguenze, passando così noi dalla parte del torto al cuore ringhioso dagli scribi e dai farisei, carichi di odio. Egli vuole sostituire il cuore placido e sereno del cristiano, pieno di rispetto per gli altri, di compatimento e di misericordia, e diciamo pure saggio e serio nella vita, che guarda le cose da adulto e non da fanciullo, che sa passare sopra le stoltezze e conservare il bene della pace. La parola di Gesù: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, riguarda principalmente la misericordia e la carità. Ma da queste virtù scaturiscono in noi le altre per l'esuberante grazia che il Signore ci dona in ricompensa della nostra bontà verso il prossimo. Tutta la creazione è una diffusione della bontà di Dio. E nei più piccoli esseri risplende la sua carità ineffabile. Egli dona la vita ed avvolge le sue creature con una delicatezza ineffabile di amore e di rispetto, tutelandone la dignità. Egli è geloso custode della giustizia e, benché padrone di tutto, dispone delle sue creature con immensa riverenza. Egli risponde con la misericordia ed il perdono alle nostre ingiurie. Ed anche quando noi ci mettiamo nelle condizioni di perderci, tempera la pena che ci facciamo con le nostre iniquità e diffonde in noi la sua misericordia. Egli accondiscende alle nostre preghiere e, benché ingrati ed indegni della vita che ci ha data, la sostiene con la sua provvidenza. Non è commovente il vedere nel cielo il sole che tutto riscalda e feconda, e la pioggia che cade anche sulle terre dei peccatori? Quella luce che si diffonde e quell'acqua che cade sembrano un amplesso di carità, un bacio di misericordia, un sorriso di bontà da parte di Dio. Amen.
Queste letture, appunto, che sono quaresimali per procurare i quaresimeni, veramente chi può dire di essere senza colpa, vero? Chi può dire di non aver mancato di carità verso il prossimo, no? Perché il Signore è venuto a salvarci, ma non ha offerto la vita per i suoi amici, perché San Paolo ci ricorda che noi gli eravamo nemici e non amici, per cui ha offerto la sua vita per i suoi nemici. Ecco, questa carità è venuta a insegnare. Vedete, il mondo soffre perché? Perché non sa amare, perché non sa e non impara da Gesù, il Divin Maestro. Noi impariamo dal mondo, impariamo dal demonio, impariamo dalla carne, ma dal Signore poco impariamo, anzi spesso pensiamo che sia una lettura, vabbè, l'ascoltiamo, però non è che riguarda proprio me, riguarderà qualcun altro, non è un richiamo fatto a me personalmente. Allora, ho mancato di carità, per esempio andiamo a confessarci e non abbiamo il coraggio di dire ho mancato di umiltà e ho mancato di carità. Questi due punti qui li puoi dire tutte le volte, perché guarda, non puoi pensare di essere perfetto nella carità e nell'umiltà. Anche se ti impegni tanto, diciamo, qualche sbavatura c'è. Se penso alle anime che vanno perdute, e la Madonna che mi dice non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, e tu devi dire che hai mancato di carità, perché non l'hai fatto, perché ti sei comportato come Caino e non vuoi dire che hai mancato di carità verso Dio e verso il prossimo. Sempre manchiamo di carità. È impossibile dire non ho mancato di carità. Cioè, che cosa pensi tu? Perché dice ho dato 50 centesimi a uno che sta alla porta della chiesa e si sente l'anima a posto perché dice io ho fatto la carità. No, tu sta attento, ora non hai le idee chiare. Diciamo, pensa a quelli che stanno mendicando preghiere per non finire proprio definitivamente alla perdizione. Pensa alle anime del purgatorio che anche ti chiedono la carità di offrire preghiere, sacrifici e non lo fai, ma come fai a dire che non hai mancato di carità? Ma manchi di carità mentre respiri. Ma ho mancato di umiltà, no, ho mancato di umiltà, ma è chiaro che hai mancato di umiltà, perché l'invito che ti ha fatto il Signore te lo sei messo sotto i piedi, per cui vuol dire che tu non ti sei messo sotto i piedi il tuo io, ma hai messo sotto i piedi il tuo Dio, perché non gli dai retta. E allora abbiamo questa immagine, vero, del Signore che è venuto a salvarci, che ci ha mostrato, ecco, prima vi ho parlato della Maddalena, ma diciamo, puoi parlare del ladrone, puoi parlare di tutti coloro che hanno mancato e si sono pentiti, ma è mancato di carità. Ma tu pensa, ad esempio, cioè quando Gesù dice, per esempio, ai 10 lebbrosi che ha guarito, no? Solo uno è tornato a ringraziare, allora devi dire, ho mancato, anche qui, ho mancato di gratitudine, ecco, però anche di amore verso colui che mi ha beneficato, verso colui che mi ha perdonato. Però tu non puoi uscire dal confessionale, vero, che hai avuto la soluzione, e pigliare per il collo tuo fratello e strozzarlo, scusami, no, perché ti senti a posto perché hai fatto una bella confessione. Hai fatto una bella confusione, non una bella confessione. Pertanto, diciamo, se quando esci dal confessionale c'è qualcuno che ti punge, devi dire, Signore, quanto sei buono, dovresti trafiggermi, invece soltanto mi fai pungere, no? Hai permesso questo. Scusa, le zanzare chi le ha create? Il Signore. Ti pungono, e cosa fai? Bestemmi il Signore perché le ha create? No. Ecco, porta pazienza, perché tu, se quelle sono zanzare, tu sei un zanzarone, sei un mega zanzara che pungi i fratelli e li fai morire di dolore con le tue parole sibilline, con i tuoi discorsi che sono senza il minimo della carità, della pazienza e dell'umiltà. Pertanto, diciamo, queste cose vanno dette, bisogna dirle, bisogna aiutarci, cioè è un atto di carità dire al fratello, guarda, pensa così, ecco, prega per me, sono cieco, ma poi sono anche poco, questo povero cervelletto che ho, non so se lo sto utilizzando per i fini per cui me l'ha dato o se lo sto utilizzando per fini diversi, no? Cosa faccio entrare nella mia memoria? Ecco, che cosa guardo? Cosa vedono i miei occhi? Cosa desiderano i miei occhi? Vero? che cosa vai cercando e come ti comporti, come parli, come ti vesti, e come rispondi, e come preghi, e come ringrazi. Cioè, devi essere uno che dà buon esempio, se no manchi verso Dio e verso il prossimo. E allora, dal profondo a te grido, Signore, vedi, Anna, no, meditando ste cose, vedi che cioè, il discorso di prima, cioè dal profondo, sembrava eccessivo, però meditando, vedi che l'ascensore va sempre più in giù, eh? E dici, veramente, guarda, dal profondo, ma forse devo andare ancora più in giù, perché tutto il cattivo esempio che ho dato con i miei comportamenti, c'è della gente che è sbalestrata per colpa mia, è vero, per cui devo farmi carico anche delle sofferenze che ho procurato agli altri con i miei comportamenti, e allora mi sento ancora più in giù, e dal profondo a te grido, Signore, ascolta la voce di chi ti invoca, di colui che si pente, piange le sue colpe, chiede grazia e misericordia, dammi il tempo di riparare. Allora dice, tu, io ti do il tempo, ma attenta che ti do anni di vita, non sta mica a utilizzarli per fare altri peccati, non sta mica a sprecarli in cose vane, perché se no te li tolgo, per cui ti do tempo per pentirti, ecco, lunga vita, non per vivere o per mangiare più cose prelibate, vero, per vedere altre cose, no, ma per lodare il Signore, per far penitenza, per dire, Signore, i tempi supplementari che tu mi dai è perché devo fare i gol che non ho fatto fino ad oggi, e la mia squadra, la mia vita è senza punteggi positivi, soltanto ho incassato i gol del demonio, io non ho mai fatto gol, vero, per vincere la partita della mia vita e dire, Signore, tu veramente sei il mio allenatore, ma sei anche il mio arbitro, per cui, Signore, abbi compassione di me. L'ho messa in chiave calcistica, anche se io non me ne intendo di queste cose, ma diciamo con pochi elementi può venire fuori anche una riflessione, può uscire una riflessione. Ecco, Anna, tu hai finito di leggere Dondolindo?
Sì, la meditazione di Dondolindo si è terminata, ma penso, ecco, queste...
Ma leggila un'altra volta, mica l'abbiamo capita bene, sai.
No. Non davvero, Claudio. No. Lo proponiamo agli ospiti, anche il fioretto di oggi. No, pensavo proprio alla lacerazione delle vesti, ma qui ti senti lacerare il cuore di fronte a queste considerazioni che stai facendo. E pensavo proprio alla prostrazione che ti fa, ecco, sperimentare proprio questo desiderio di no, non di buttarti in ginocchio, ma proprio di sentirti, ecco, dentro, inadeguato, ingrato, infedele, ma quante cose, davvero, vai avanti, Claudia.
Ma certo, ma fammi piangere pietà, i miei peccati, Signore, ma fammeli piangere di qua, ma non veramente. Mi far piangere in purgatorio all'inferno, Signore, no, fammeli piangere di qua, così molto mi sarà perdonato. E andò a trovare Santa Maria Maddalena, no? Se no non ci incontreremo mai con la Maddalena.
Esatto. Sì, castigami ma salvami, questa era una ripetuta spesso tempi addietro, ma bisogna riproporla in questa...
Castigami ma salvami, esatto. Perché comunque, siccome è meglio cadere nelle mani del Signore, dice il profeta Davide, piuttosto che cadere nelle mani dell'uomo... Poi non parliamo nelle mani del demonio, vero? Ecco, tu vedi, se cadi tra le mani del Signore, sono le mani del papà, vero?
Certo.
Il quale, diciamo, Signore, Padre mio, che mi hai amato dall'eternità, da sempre mi hai amato, e io non l'ho ancora capito, non ti ho ancora ringraziato, ma non con una parolina, dice grazie Signore, ma fammi ridere, grazie Signore, ma devi vivere una vita di gratitudine, per cui devi riamare l'amore. E chi mi ama osserva la mia parola, per cui tu è inutile che continui a dire Gesù ti amo e fai quello che vuoi, no? Perché dirà Gesù, ma cosa mi stai dicendo? No, io guarda che non sono mica rimbambito, vero, come tu pensi, tu mi dici che mi ami, no? E fai quello che vuoi tu, non mi ami, perché se tu mi amassi, obbediresti a colui che ti ha amato da sempre. Anche lì devi vedere, ecco, le parole vuote, voi mi onorate con le labbra, dice il Signore, vero? Ma il vostro cuore è da un'altra parte. Mi onorate con le labbra, che miseria, che vergogna, eh? Mi hai onorato con le labbra, ma le tue opere non erano opere che onoravano il Padre, vero, che sta nei cieli. Non onoravi nessuno, neanche l'uomo. Hai disonorato l'uomo con la tua vita, mentre il Signore, diciamo, l'ha onorato della sua presenza, tu con il tuo comportamento, con gli scandali che dai, con come ti comporti, anche con come ti vesti, voglio dire, ecco, tu praticamente non lodi il Signore, ma dai retta al maligno, quasi quasi diremo che stai lodando il nemico per i suoi insegnamenti, e naturalmente che sono contrari a quelli del tuo Signore che ti ama. Anna, leggi il fioretto, va là.
Certo, certo. Chiamato dall'Addolorata. Nel 1856 a Spoleto si stava svolgendo una solenne processione con l'immagine dell'Addolorata. Era la madre che ogni anno passeggiava tra i suoi figli. La processione, tra canti e incensi, si svolgeva lenta e solenne. L'effigie sacra giunse davanti ad un giovane elegantissimo, di nome Francesco Possenti. Già due volte ammalato da morire, le aveva promesso di cambiare vita. Davanti al cadavere della sorella, morta in giovane età, l'aveva giurato ancora, ma non si era deciso mai a distaccarsi dal mondo e dalle sue lusinghe. Ora che l'immagine della madre dolorosa gli era vicina, sentì battergli forte il cuore. Gli parve che la Vergine lo guardasse, mentre una voce gli sussurrava: «Francesco, il mondo non è per te». Qualche tempo dopo, correva un mormorio per la città. Il ballerino si è fatto frate. Francesco Possenti ha lasciato il mondo e ha preso il nome di Gabriele dell'Addolorata. Quante volte, in diverse circostanze, la Madonna ci ha fatto capire di lasciare il peccato e tornare sulla retta via, ma invano. Ci guardi un'altra volta e noi ci daremo ad una vita nuova, fatta di pietà, carità e perdono.
Oggi è la festa di San Gabriele dell'Addolorata.
Sì. Sì. Viene ricordato lui. C'è una frase sua che dice: non ci dobbiamo fermare per la strada di questo mondo ingannatore, ma teniamo fissi gli occhi alla vera patria.
Ebbene, rendiamo grazie a Dio e chiediamo il dono della conversione, perlomeno se io chiedo sia a te che a tutti gli ascoltatori di pregare per la mia conversione, perché veramente, meditando in profondità la parola di Dio, io non mi sento un convertito, ma mi sento uno che sta, mi sembra quasi di essere, sai, quei topolini
bilico
dentro quella ruota che girano, sì, ma pensano di aver fatto tante cose perché girano, però non fanno mica strada.
La preghiera sia reciproca, perché anche noi, a nome di tutti gli ascoltatori, io ti faccio questo invito. Siamo veramente fratelli, ecco, nella preghiera ricordiamoci con tanta carità soprattutto, perché non si va da soli in paradiso, è vero, Claudio? Bisogna portarne tanti, neanche all'inferno.
Mamma mia, bisogna portare gli altri in paradiso, ma rischiamo di non andarci neanche noi,
esatto,
se non ci convertiamo, no?
Infatti.
Donaci, oh Signore, un cuore penitente, non so quanti lo chiedano, ma abbiamo bisogno di un cuore penitente che sente il bisogno di fare penitenza per i propri peccati e anche per quelli che ci stanno attorno, anche per quelli che magari gli abbiamo dato cattivo esempio.
E come? E questo è importante ricordarlo spesso.
Sì. Va bene. Allora, santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.